Palla in Tribuna. In studio Marco Bernardini.
Buon pomeriggio e ben ritrovati, nuova puntata di Palla in Tribuna, qui in diretta su Radio Parma. Come sempre potete intervenire con sms e whatsapp al numero 333-9200-170. Il Parma si avvicina alla trasferta di Cittadella, in programma sabato pomeriggio alle 14 allo Stadio Tombolato, e questa mattina si è allenato al Multi Training Center di Collecchio. Ultimi allenamenti per chiarire i dubbi che avrà, che ci sono sempre con Pecchia alla vigilia. Il Parma che sull'ali dell'entusiasmo dopo la grande vittoria in extremis sul Venezia, che ha permesso di allontanare una diretta concorrente nella corsa alla Serie A, e ora si appresta ad affrontare il Cittadella, un avversario che non ha mai battuto il Parma nei 9 precedenti in Serie B. Il bilancio infatti recita 6 vittorie dei crociati e 3 pareggi. Il Parma ha vinto tutti gli ultimi 3 confronti con il Cittadella in B e non batte una singola avversaria in 4 match di fila dal 2018, strisce registrate contro l'Ascoli e il Foggia in quel caso. E parlando anche dei momenti delle due contendenti che si affronteranno al Tombolato, il Cittadella viene da 3 sconfitte consecutive. L'ultima volta che ha infilato una serie così negativa era il dicembre del 2022, con 4 battute d'arresto di fila. E il Parma invece ha un bottino di 48 punti nelle prime 23 giornate di campionato e almeno 10 lunghezze in più rispetto a ogni altra stagione disputata in Serie B nello stesso momento del torneo, con 14 vittorie, 23 giornate. Il massimo che il Parma ha fatto registrare era stato di 10. Questo per rendere un po' l'idea del cammino che stanno facendo i crociati, che avevano subito una brutta batosta nel derby di Modena, ma sono riusciti subito poi a rimboccarsi le maniche, a ripartire col Venezia. Al di là del gol nel finale, negli occhi resta anche la grande prestazione, soprattutto nel primo tempo, con quel 4-2 fantasia varato dal tecnico Pecchia, che ha ottenuto delle risposte molto molto positive da tutti i suoi giocatori e anche dai 4 davanti che si sono scambiati la posizione. È mancata forse un po' di cinismo in quel primo tempo contro una squadra come il Venezia, molto fisica, che in realtà ha tenuto bene il campo, ma poi alla fine ha dovuto soccombere di fronte alla prodezza, quel destro al volo di Drissa Camara. E proprio di Drissa Camara parla il servizio andato in onda oggi su 12 TV Parma. Andiamo ad ascoltarlo.
Da Camara a Camara, ripartiamo da qui. Tra corsi e ricorsi storici non può che essere il giovane ivoriano l'uomo del momento, e chissà se Fabio Pecchia proverà ad applicare il teorema di Drissa anche al match con il Cittadella. Suonerà strano, ma tentiamo una dimostrazione. Camara decise la sfida all'ultima di campionato della stagione passata contro il Venezia, e sabato scorso ha fatto valere di nuovo la sua legge al 100esimo, centrocampista dai gol pesanti. Non è l'unica rete, infatti, da 3 punti con la maglia crociata. Chi segnò il gol dell'1-0 al Tombolato nell'aprile scorso? Proprio lui, su assist di Franco Vasquez, erano gli albori di un nuovo Parma, la squadra, il gruppo, la serie positiva che i crociati stanno tuttora cavalcando. In quel caso Drissa partì titolare. A completare il teorema anche la rete del 2-0 all'andata, sempre contro i Veneti, 3-1 il finale. 3 indizi verso la trasferta di sabato. Ora non resta che applicare il teorema di Drissa, appunto, anche in considerazione di un Bernabeu uscito malconcio dalla gara contro il Venezia. Gli infortuni hanno rallentato il processo di crescita di Camara quest'anno, fermo fino a novembre quasi, titolare solo il primo tempo a Spezia. Ora può trovare il suo spazio e confermare l'impressione di almeno un tifoso crociato su 4, come ci mostra il sondaggio di Bar Sport su gazzettadiparma.it. L'acquisto interno del mercato invernale potrebbe essere proprio lui.
Palla in Tribuna.
E di Drissa Camara e non solo si parlerà questa sera a partire dalle 20:50 nel consueto appuntamento con Calcio e Calcio su 12 TV Parma. E abbiamo in diretta il conduttore, giornalista di Gazzetta di Parma, Giuseppe Milano. Ciao Beppe.
Buon pomeriggio Marco, buon pomeriggio agli amici di Palla in Tribuna.
Allora, questo teorema di Drissa lo possiamo applicare anche a Cittadella. Statistica curiosa: Camara aveva segnato nella passata stagione 2 volte al Cittadella, tra l'altro gol decisivo al ritorno in aprile nell'1-0 in terra veneta, e ha segnato anche negli ultimi 2 precedenti col Venezia. Pesante il gol dello scorso anno, che lo ricordiamo valse il 4º posto in classifica al termine della regular season, però discretamente pesante è stata anche la rete che ha segnato sabato al 100esimo di una partita infinita.
Assolutamente sì, è il giocatore su cui questa settimana abbiamo tutti concentrato le attenzioni, ci sta. E c'è da capire come si può inserire in un assetto del Parma che è un assetto, devo dire, ben oliato e perfetto. Certo, un giocatore della sua classe meriterebbe spazio, ma il tema è proprio quello che poi stiamo analizzando tutti. Nel momento in cui non ci siano squalificati, infortunati, ecco, Camarà dove posizionarlo, perché obiettivamente a questo punto diventa complesso capire anche dove inserirlo. È il bello di avere una squadra così perfetta in ogni sua componente con dei numeri eccezionali, questo è uno degli elementi sicuramente più interessanti. Certo che Camarà, e credo che i tifosi siano d'accordo, merita di giocare, anche perché insomma non dimentichiamolo, è praticamente un prodotto del vivaio di Parma, è nato qui nella nostra società, nel Parma Calcio con Fausto Pizzi, insomma è come se fosse davvero un parmigiano e quindi ci fa ancora più piacere vederlo in campo.
Camara, 212 minuti giocati, un gol pesantissimo, lo ricordiamo, penalizzato in avvio di stagione anche da un infortunio che aveva rimediato in Costa d'Avorio durante l'estate, che gli ha fatto saltare tanti mesi. Ecco, forse l'unica lacuna, l'unica pecca di Camara sono questi infortuni che hanno frenato la crescita di un talento, come hai sottolineato giustamente tu, made in Parma, è cresciuto tra Audace, poi nel settore giovanile dei Crociati, davvero un giocatore di ottime prospettive. Ti chiedo, Beppe, ti è piaciuto questo 4-2 fantasia come poi lo ha rinominato Luca Ampollini?
Sì, mi è piaciuto perché comunque avevamo sicuramente un quadrilatero davanti che ha corso bene. Credo che il Parma ha iniziato decisamente con il piede giusto. Quando ho visto la formazione mi sono stupito, volevo proprio capire dove era Mihaila, perché era questo il dubbio principale, capire dove si sarebbe posizionato. È sicuramente un modulo interessante. Questa squadra continua a sperimentare delle novità. Vecchia, a differenza di quello che forse spesso noi ragioniamo, noi discutiamo, che diciamo spesso, beh, insomma, forse la stagione degli esperimenti è finita, bisogna puntare sull'acceleratore con una solidità che vuol dire anche riproporre, diciamo, la stessa idea di gioco. Vecchia la pensa diversamente e alla fine continua ad avere perennemente sempre ragione lui. Non credo che con il Cittadella si ripeterà questo schema, giochiamo contro una formazione decisamente diversa dal Venezia, staremo a vedere, anche perché dobbiamo capire se stanno bene tutti o meno in campo e capire davvero chi può dare un contributo, perché questa secondo me sarà una partita molto molto complessa.
Molto complessa, lo conferma anche Matteo da Roma che ci scrive: buon pomeriggio, non sottovalutiamo il Cittadella, è obbligatorio ottenere i 3 punti visto che dietro si stanno avvicinando, anche se prima o poi le nostre inseguitrici inciamperanno. Sabato mi aspetto un turnover con Partipilo, Camarà al posto di Mane e Bernabé, sempre Forza Parma, forse l'abbiamo azzardato un po' troppo. Ecco, Bernabé c'è da dire che era uscito un pochino claudicante col Venezia, ha preso quella botta in un contrasto con Pierini, prima o poi immaginiamo che possa riposare Bernabé. Tra l'altro proprio all'andata Bernabé iniziò dalla panchina e, come la settimana precedente con la Feral Pisano, entrò e segnò su quel fantastico assist di Begic in avvio di ripresa, entrambi tra l'altro proprio entrarono all'intervallo. Mane e Bernabé però, pensare di rinunciare a entrambi forse è utopistico al momento.
Allora, su Bernabé ovviamente bisogna capire come sono le sue condizioni, su Mann credo che sia davvero una delle pedine più inamovibili, non del Parma, di tutta la Serie B, perché è veramente un giocatore che sta benissimo, sarebbe assurdo darlo in turno di riposo perché non ne ha bisogno. Ricordiamo che stiamo parlando di un giocatore comunque ancora in un'età perfetta per giocarsi un impegno alla settimana. Credo che su Mann non ci siano dubbi che sarà ancora in campo. Per quanto riguarda Partipilo, Partipilo potrebbe avere un'occasione importante, perché sì, ma credo che sia un giocatore che ha trovato meno spazio di quello che si merita, anche e soprattutto per come interpreta sempre la partita in un modo davvero efficace. Benedicak non è al 100%, c'è però Mihaila, e credo che anche privarsi di Mihaila diventa complesso dopo quello che ha fatto vedere nelle ultime partite. È completamente recuperato anche lui, credo. Ormai davvero, anche dal punto di vista credo psicologico, è un giocatore riprovato ed è l'ennesimo merito di Pecchia, al di là di quello che insomma un po' tutti noi dicevamo con qualche dubbio quando lo vedevamo in campo più spesso del solito, più spesso di quello che si poteva ipotizzare. Invece anche lui ha recuperato e credo che anche lui potrà avere spazio. Abbiamo tanti giocatori, questo è il solito dubbio. Il gioco della formazione è un gioco fantastico quest'anno, perché sai comunque che alla fine in campo andrà un 11 perfetto.
Eh sì, poi Mihaila, mi sento di dire, promosso anche nell'inedito ruolo di prima punta. Con l'Ascoli ha fatto un pochino più fatica, col Venezia quando si è trovato a fare da riferimento offensivo ha risposto bene, e il gol nasce proprio da una grandissima imbucata di Hernani, che però Mihaila ha saputo cogliere nel miglior dei modi, diciamo sbucando dietro alla difesa del Venezia, che sicuramente è brava sui palloni alti ma non era sicuramente velocissima. Beppe, ti porto i saluti del nostro grande amico Luca, che ci ricorda che oggi è il compleanno di Lorenzo Minotti, 57 anni, grande capitano Lorenzo Minotti. Allora, dando per scontato che di Minotti in questo momento a Rosa del Parma non ce ne sono, possiamo dire che però il difensore che in questo momento stanno a più garanzie è Alessandro Cercati. Alessandro Cercati, lo ricordiamo, due panchine consecutive con Sampdoria e Modena, è rientrato col Venezia e ha fatto la sua figura. Il gol nasce da una parte di Osorio, che è stato anticipato da una grande giocata, dobbiamo dirlo, di Poyanpalo. Però Cercati, ennesima prestazione di livello.
Insomma, che Cercati abbia qualcosa in più rispetto ai compagni di reparto, assolutamente è così. La crescita di Balog prosegue, Osorio lo conosciamo, ha appena rinnovato il contratto, questa dimostrazione che insomma si crede nella sua esperienza, ma credo che alla fine insomma le gerarchie un po' le abbiamo capite. Gerarchie però che non valgono di fronte a Pecchia, che sul volo dei due centrali difensivi mi pare evidente che si stupisce tutte le volte, o meglio, probabilmente le sensazioni che vede lui durante gli allenamenti sono diverse da quelle che noi riusciamo a percepire vedendo effettivamente solo le partite. E Cercati credo che dopo le due partite di riposo, diciamo così, sarà titolare, accanto vedremo chi ci sarà con lui. Davo per scontato Osorio con il Venezia perché aveva rinnovato da poco il contratto, c'era l'entusiasmo e tutto, adesso potrebbe esserci spazio anche per un altro giocatore. Ripeto, anche in questo caso noi forse ipotizziamo più solidità, o meglio più continuità, perché nei ruoli, per avere una squadra più decifrabile, più insomma più sicura ad andare alla fine del campionato, probabilmente ci sbagliamo, perché con i continui cambi Pecchia sta continuando ad avere risultati. E ormai ci porteremo avanti questo problema fino a fine stagione.
Ed è un dilemma che sta anche appassionando i tifosi. Danilo da Parma ci scrive: ciao, buongiorno, ci sarà il rientro di Del Prato secondo voi? Quindi rientra un po' in quelle domande. Del Prato aveva saltato il derby di Modena e la sua assenza si è sentita, aveva recuperato per Venezia, ma poi Pecchia, anche un po' visto andamento della partita, non lo aveva più inserito. Ti aspetti Del Prato dal primo minuto sabato a Cittadella, e se sì, in quale posizione?
Secondo me potrebbe essere schierato a destra con Koulibaly spostato a sinistra. Questa secondo me potrebbe essere la possibilità di rivedere Del Prato in campo. Credo questa potrebbe essere una soluzione, con il centro Cercati sicuramente, uno tra Balo e Osorio. Poi dopo, ripeto, sono solo assolutamente ipotesi. Certo che Del Prato, non dimentichiamo, è il capitano di questa squadra, è la prima scelta per la difesa ovunque sia collocato, e non dimentichiamo che noi molto spesso abbiamo detto Del Prato è il centrale ideale, è stato scelto da Pecchia per questo ruolo, ma alla fine, se vai a vedere le statistiche, è quello che al centro ha giocato meno rispetto agli altri tre. Quindi questa dimostra che tutto sommato, al di là di quelle che sono le scelte, ci sono anche le esigenze di squadra, e Del Prato sulla fascia destra ovviamente, che è il suo ruolo più diciamo d'esperienza, diciamo così, al di là dell'essere o meno congeniale, potrebbe ritornare in quel ruolo.
Oggi su Gazzetta di Parma c'è un ampio approfondimento sulle cosiddette seconde linee, che sappiamo che poi per Pecchia tali non sono, da Camara, Charpentier, ci sono i numeri, i minutaggi anche dei vari Čolak, Partipilo, Cyprien, Begic, Zagaritis, Aino. Dove si fa Lautaro Valenti, che sta rientrando ed è stato anche inizia a entrare in clima partita, se dovessi fare un nome su questi giocatori per il girone di ritorno, su chi punteresti, Beppe?
Beh, ma questo è un domandone. Se non sbaglio, i subentrati hanno siglato 14 reti.
Sì,
adesso
sì.
Vado a memoria, che è un bottino enorme.
Il migliore in tutta Europa, sia. Nessuno ha fatto meglio in Europa.
È un bottino veramente incredibile, a dimostrazione di come questa squadra davvero nel secondo tempo fa tremare le gambe quasi più del primo alle formazioni avversarie. Credo che ci sia davvero, io dico due nomi. Uno è Charpentier, perché credo che lui ha quelle caratteristiche che ha un Parma che nella rush finale troverà formazioni sempre più attente, più chiuse, che ti daranno meno spazio per le partenze in velocità, modello Bonnini. Potrebbe essere quello il giocatore che più può corrispondere alle richieste di Pecchia, cioè che si fa movimento, riesce a prendersi il pallone anche a metà campo, ma quando è in area di rigore può di testa o con la spizzata finale fare gol, cosa che invece non ha Kolač, che Čolak, che ha solamente tra virgolette una capacità di essere pesantemente pericoloso in area di rigore. Questo è il primo nome. Il secondo, l'ho già detto prima, a me piace da morire Partipilo. Partipilo è un giocatore che secondo me sa bene il valore di questa stagione per lui, dopo aver fatto benissimo con la Ternana, si sta giocando le sue carte, ne ha poche perché i compagni di squadra stanno facendo benissimo, ma è un giocatore che credo che se avesse la possibilità di dimostrare per più partite in campo il suo valore, davvero diventerebbe super protagonista di questo Parma.
E poi uno dei giocatori più utilizzati, ce lo chiede Daniele da Medesano, potrebbe essere schierato Estevez dall'inizio. Ricordiamo, Estevez curiosamente a Venezia l'andata non c'era, al ritorno Pecchia ha deciso di farlo partire dalla panchina, però penso che Estevez due partite di fila in panchina non le possa fare in questo momento.
A memoria, Marco, non mi ricordo che sia successo, non lo so, adesso ci devo, no, forse un paio sì, l'ho fatto. Sì. È una cosa, è veramente eccezionale, anche perché Estevez fa delle cose, si comporta in campo in un modo unico, è un giocatore davvero con caratteristiche originali nel Parma e al Parma serve. Certo, il Parma ha dimostrato di poterne fare a meno, ha fatto anche delle grandi partite, c'è Cyprien che sta emergendo in modo esponenziale, quindi anche lui potrebbe dare il suo contributo ai centrocampo, ma credo che Estevez sarà sicuramente della partita, a meno che ovviamente non ci siano altri problemi, ma non credo proprio.
E delle possibili scelte di Pecchia, quasi impossibili da azzeccare, se ne parlerà questa sera alle 20:50 in una nuova puntata di Calcio e Calcio. Allora Beppe, raccontaci un po' cosa succederà stasera, chi saranno gli ospiti.
Allora, ti dico una battuta, oggi chattando con Francesca Mercadati, con Luca Pollini e con Luca Ferrari, abbiamo la cosa divertente che abbiamo detto, per decidere stasera la formazione, battezziamo quella più logica e invece poi proponiamo in TV quella meno logica e vedrai che potrebbe essere quella che fa Pecchia. Di logica si intende le scelte che ti sembrerebbero le più naturali o meno, visto che Pecchia le cambia sempre, poi dovremmo iniziare davvero a fare questo gioco, no? Assolutamente, parleremo di questo. Parleremo ovviamente anche della partita con il Venezia, perché analizzare ancora quella partita ci permette di capire ancora di più che cosa il Parma sta continuando a fare e continua a fare sempre meglio, anche nelle partite dove si trova in difficoltà, perché i gol negli ultimi minuti sono fondamentali, anche se il Parma è la squadra che ha segnato di più anche nei primi minuti di gioco. Insomma, le statistiche quest'anno sono tutte a favore del Parma. Le parleremo con Marco Piccioni, ex collaboratore di Roberto D'Aversa, insomma uno che di campo ne sai non poco, ma avremo anche, sarà a casa Ferrari, il grande piacere di avere Hermes Fulgoni, ha festeggiato il compleanno pochi giorni fa, è uno che di portiere se ne intende, quindi una parentesi su Cicizzola, ma anche su Corvi ce la ritaglieremo, perché lui ha sicuramente un occhio molto più attento e molto più capace di noi nel leggere il portiere del Parma. E infine avremo anche Massimo Bizzi, un altro tecnico che insomma ci potrà dare tanti spunti. Tre grandi mister che ci parleranno loro per capire meglio questo Parma, dove può arrivare e come farà in campo con il Cittadella.
E allora grazie e buon lavoro al giornalista della Gazzetta di Parma Giuseppe Milano, ci vediamo questa sera in diretta dalle 20:50 su 12 TV Parma con Calcio e Calcio.
Grazie Marco, un abbraccio a tutti.
Grazie a Beppe Milano che è stato con noi in collegamento e ritroveremo stasera su 12 TV Parma. Adesso ci scrive Rino, bravo Beppe, vedrai che farà giocare i panchinari, allora vedremo quanti ne giocheranno. Poi la definizione dei panchinari è abbastanza relativa in questo Parma, è chiaro che oggi è stata fatta una bella analisi su Gazzetta di Parma su quei giocatori che sono stati impiegati di meno rispetto ad altri, ma abbiamo detto Camarà, definirlo un panchinaro in linea generale è un pochino esagerato, è un giocatore che si fa fatica a trovare una collocazione, come Partipilo, uno di quei giocatori che poi riesce a rendere molto anche entrando a gare in corso, e questa è una capacità che non tutti hanno e probabilmente porta Pecchia a volte a fare questo tipo di scelte studiando due formazioni in una per poi poter cambiare il corso della partita anche durante la ripresa, però sì, il Parma ha davvero quest'anno una varietà incredibile di scelte, soprattutto dalla metà campo in su. Ricordiamo che oggi pomeriggio c'è un nuovo appuntamento con Parma Lens, non poteva che essere a Borgotaro in occasione della festa di Carnevale. Questo pomeriggio alle 17 il Parma Calcio sarà presente nell'area predisposta di Via Largo Roma con Valentin Mihaila e con Evelyn Frigotto, quindi un rappresentante della prima squadra maschile e uno è una della prima squadra femminile, per appunto incontrare tifosi e tifosi per firmare autografi. Ed è questa è la quinta tappa del progetto, durante il quale viene dato un omaggio speciale per i bambini che potranno richiedere un biglietto per assistere alla prossima partita casalinga in programma contro il Pisa sabato 17 febbraio. Sì, ci specifica Rino, diciamo quelli che hanno giocato meno. Sì, è chiaro che poi in qualsiasi formazione c'è chi è più titolare di altri, però davvero con Picchia diventa difficile. Forse ultimamente ha dato delle indicazioni un pochino più precise, con giocatori come Mann, Mihaila, Bernabé, lo stesso Estevez al netto della panchina col Venezia, Bonny probabilmente davanti alla prima scelta, anche se poi Charpentier aveva saltato il derby di Modena per infortunio ed è entrato con il Venezia. È un pochino uscito dai radar in questo momento forse Antonio Čolak, che è stato spiegato anche da Beppe Milano quali sono le caratteristiche del centravanti croato, più uomo d'area e meno adatto magari a giocare di squadra, anche andando a far salire la squadra. Ed è, vedremo un po' quali saranno le scelte di Pecchia. Nel frattempo noi andiamo in pubblicità, ci ritroviamo subito dopo con un altro ospite.
Palla in tribuna.
Oggi ho proprio voglia di pizza. Telefono subito a Pizza Fantasia Parma. 0521 25 73 73.
Pronto, Pizza Fantasy?
Vorrei ordinare, ma sono indecisa.
Non ha che l'imbarazzo della scelta. Pizza sottile e croccante, o con bordo alto, o mezzo metro e non solo. Insalatone, hamburger, fritti e tanto altro.
Allora prendo, non so, magari una prosciutto funghi, una quattro stagioni.
Pizza Fantasy, a Parma, in via La Spezia 57. Telefono 0521 25 73 73. Qualità e bontà, anche a domicilio.
Acustica Santa Chiara da oltre 45 anni è attiva nel settore audioprotesico a Parma e provincia. Vieni a conoscere il nostro personale laureato che saprà consigliarti la soluzione più adatta per il tuo problema uditivo. Inoltre il nostro laboratorio realizza tappi antirumore, antiacqua, dolce sonno, personalizzati e su misura per privati e aziende. I nostri centri sono a Parma in via Bixio 135 AB e a San Secondo Parmense in via Garibaldi 70. Acustica Santa Chiara dal 1975. La scelta migliore per il tuo udito.
La radio siamo noi. Radio Parma.
Palla in tribuna. In studio Marco Bernardini.
Ben ritrovati con la seconda parte di Palla in tribuna in diretta su Radio Parma. Continuate a scriverci al 333-920-0170. Ringraziamo intanto il presidente del centro di coordinamento Angelo Manfredini, che ci dà il numero aggiornato dei tifosi che al momento hanno preso il biglietto per la trasferta di sabato pomeriggio a Cittadella. Il numero si aggira sulle 250 persone, ma pensiamo che questo sia un dato destinato a crescere nelle prossime ore. Ricordiamo che poi la vendita proseguirà fino a domani alle 19. Per parlare della trasferta in casa del Cittadella abbiamo in collegamento il consigliere di Parma Partecipazioni Calcistiche, Franco Bardiani. Buon pomeriggio, Franco.
Marco, buongiorno. Buongiorno a tutti.
Buongiorno, Franco. Allora, questa trasferta Cittadella, come la inquadriamo? Allora, Granata reduce da 3 sconfitte di fila, ma il Parma, insomma, sento con le squadre in difficoltà, non ha un bel bilancio. Una squadra che ha fatto un bel filotto verso fine giornata d'andata, rientrando prepotentemente in zona playoff, però c'è anche da dire un Parma che complessivamente sta bene, al netto della caduta del derby che abbiamo già vivisezionato e analizzato in tutti i modi. E c'è questa vittoria col Venezia che ha dato una carica pazzesca a tutto l'ambiente.
Sì, certo. Intanto lasciami fare gli auguri a Angelo Manfredini, che ieri ha compiuto gli anni.
Auguri, Angelo.
Delle trasferte del Parma, del centro di coordinamento, a cui dal nostro abbraccio, applauso e ringraziamento per quello che fa fuori dal Tardini, al Tardini e durante la settimana. Quindi auguri, Angelo, e buon compleanno. Aperto questa parentesi. Allora, dopo l'orgasmica vittoria contro il Venezia, io vorrei che il Parma andasse a Cittadella con uno spirito molto diverso da quello con cui è andato a Modena, fondamentalmente, dove è andato in campo cercando o credendo di fare un boccone unico del Modena, che era malmesso, eccetera, eccetera. In realtà poi questa troppa voglia di vincere ha sbilanciato la squadra fino ai primi minuti ed è poi stata infilata come uno spiedino. Ecco, io non vorrei vedere una partita come quella. Consiglierei a Pecchia personalmente di tenere fin dall'inizio un atteggiamento prudente, tanto loro ne gol ne fanno pochi e noi ne prendiamo pochi. Li puoi infilare durante l'arco della partita, non devi per forza segnare 3 gol nei primi 20 minuti, ecco, una squadra del genere. Attenzione, perché comunque è una squadra che è sesta in classifica, è in piena zona playoff ed è una squadra comunque arcigna. Se è in classifica sesta, vuol dire che i suoi meriti li avrà.
Eh sì, tra l'altro Franco, analizziamo anche un po' questo Parma. È un Parma che parte forte, perché anche col Venezia, dobbiamo dirlo, nel primo tempo
benissimo,
probabilmente avrebbe meritato, strameritato di chiuderlo avanti, poi ripresa un pochino più diciamo tranquilla e gran finale ancora una volta, l'ennesimo gol nel finale con quel destro al volo di Camara che ha incendiato tutto il Tardini. Allora ti chiedo, segreti del Parma quest'anno ne abbiamo?
Sono segreti che però sono alla luce di quello che dicono tutti quanti, una squadra che ha 25 titolari, tutti intercambiabili, tutti amovibili, tutti con un rendimento alto, come avete detto anche prima, dei vari rincazzi, tra virgolette, che sono i migliori d'Europa. Quindi detto questo è detto tutto. Poi quando peschi un jolly come il signor Camara, che è difficilmente decifrabile come posizione in campo da titolare, in realtà poi è quello che scombina le partite, perché entra nel secondo tempo o giù di lì quando gli altri magari sono stanchi, non lo conoscono, non ha una posizione fissa, non ha una marcatura fissa, perché parte dal tre quarti, da metà campo e si fa trovare però spesso in area e sconvolge. È come pescare il jolly quando giochi a scala 40 peschi il jolly e ti risolve tutto. Lui in questo momento qua forse non è segreto del Parma, che il Parma è molto più forte nella sua complessità come giocatori, però avere anche questi uomini che hanno una difficile collocazione tattica, però hanno una grande efficacia tecnica e risultati, è il suo forte, insomma. È chiaro che non dobbiamo andare però a Cittadella volendo, ecco, arriva il Parma, lo dobbiamo, no, a Cittadella bisogna giocare come prudenti, primo non prenderle, perché tanto questa squadra qua, io ho visto quest'anno creare tante occasioni, infatti i gol, siamo una delle migliori attacco, abbiamo una delle migliori difese, la seconda, a parte che il Modena ci ha un po' sconvolto i numeri, ma i numeri sono lì da leggere. E quindi non andiamola a fare quelli che devono vincere appunto 3-0 dopo 20 minuti, andiamola tanto con un atteggiamento normale, ci può portare a casa il massimo dei risultati, ecco. Anche perché tu la Cremonese, attenzione, perché è la squadra, detto fra noi, più in forma del momento, perché viene da 4 vittorie consecutive e sabato dobbiamo tifare Reggiana.
Diciamolo un po' a fatica.
No, lo so, ma era un modo di dire, insomma, un paradosso. Però se le teste quadre rubassero qualche punto alla Cremonese, è lì alla Cremonese, insomma,
4 punti.
Sono tanti, ma sono lì.
Ecco Franco, fammi un po' un quadro, una gerarchia post mercato di quelle che poi possono essere le rivali del Parma, detto che poi il Parma deve guardare solo a se stesso, è una frase fatta, ma è realmente così, visto che si trova in testa alla classifica e sono le altre che inseguono. Però guardando un po' le dirette concorrenti, una gerarchia tra quelle che potrebbero, potranno contendere la promozione diretta ai crociati?
Quella che adesso la Cremonese mi sembra la squadra più in forma rispetto alle altre, perché le altre bene o male hanno degli alti e bassi abbastanza vistosi, una vittoria, un pareggio, una sconfitta, una vittoria, un pareggio, una sconfitta. La Cremonese invece sta infilando un filotto importante, per quello che dobbiamo anche noi essere continuativi nei risultati positivi e non accorciare questi 4 punti che sono fondamentali. Abbiamo anche il vantaggio di aver vinto all'andata là, che è un grosso vantaggio. E il Como, attenzione al Como, perché è una squadra che sta bene, è una squadra ambiziosa. Gli altri dietro, non lo so, Venezia mi è piaciuto molto come gioca. Ecco, queste sono le quattro squadre che possono, le tre squadre che possono insidiare il Parma, ecco. Poi, anche se i 7 punti del Venezia sono tanti.
Sono tanti. Poi, guardando un po' le statistiche, il Parma ha l'impressionante numero dei 14 gol dei subentranti, confrontandoli con quelli della Cremonese. La Cremonese ha trovato solamente 3 reti dai jolly saliti dalla panchina. Possiamo dirlo che il Parma ha la rosa più ampia, completa della Serie B?
Ma tutti gli addetti ai lavori, dai direttori sportivi, allenatori, giocatori stessi, gli ex oppure del campionato stesso affermano questa cosa. Quindi, e poi noi lo vediamo sul campo, che quando leggiamo le formazioni al Tardini, a volte diciamo, ah però dopo c'è ragione perché chi mette dentro ha sempre degli ottimi rendimenti. Devo dire che sulle fasce siamo comparati con dei doppioni di giocatori di alto livello. Parti Pilo, sono anche io d'accordo che è un po' un giocatore che ci si aspettava qualcosa in più, ma è anche vero che forse è talmente bravo Miali in questo momento sulla fascia che come fai a toglierlo? Quindi va bene, anzi benissimo così, crea la concorrenza, crea l'entusiasmo, sono tutti contenti. Quindi va bene, insomma, continuiamo su questa strada.
A proposito,
comunque abbiamo un calendario che sì, abbastanza buono, però secondo me anche la Cremonese, che ha dopo di noi Reggiana, Ascoli e Palermo, insomma, ha un bel calendario anche. Invece il Como fosse Brescia, Palermo e Parma, ecco, Como potrebbe essere qui nelle prossime 3 partite, perché io il calcio lo vedo 3 partite in 3 partite.
Ah sì,
si fanno dei conti a 3-3 secondo me.
Finora abbiamo rispettato le tue tabelle di marcia, Franco, il Parma è stato di parola.
sì, beh, infatti comunque io spero, insomma, che l'atteggiamento di sabato sia questo, non andare a Cittadella con lo spirito con cui si è andati a Modena, ecco, dove si è visto, si è percepito, forse era un discorso illusorio oppure di impressione così epidermica, che ci fosse un po' di presunzione in campo. Tatticamente si possono vincere le partite anche giocando in maniera diversa.
Sì, adesso andavo da uno sguardo al calendario del Parma. Da qua a fine febbraio il Parma avrà la trasferta di Cittadella sabato, poi ospiterà il Pisa, andrà a Como. E poi avrà il Cosenza nel turno infrasettimanale al Tardini. Quindi Cittadella, Pisa, Como, Cosenza. Dovendo provare a bozzare un possibile bottino in queste partite, tu Franco cosa dici?
Ma io dico che se anche fai 5 punti potrebbe andare bene, però ecco, se giochi come devi giocare ne fai almeno 6. Di giocare,
sì.
5 potrebbe essere, perché anche gli altri non è che possono sempre vincere, parliamoci chiaro, però è importante, insomma, non perdere delle partite, però 6 punti su 9 io oggi li prenderei e sarei abbastanza soddisfatto.
Eh sì, Gianluca ti saluta, un grande saluto al consorzio del Parma Calcio Franco e sempre Forza Parma per sabato, partita con squadra molto fisica e ostica. Sì, c'è da dire questo sul Cittadella, è la squadra tipica di categoria, tutte le volte che c'è la vigilia di Parma Cittadella si dice Cittadella è la squadra di categoria, il Parma sa già le insidie che troverà Cittadella.
Ma Cittadella è una di quelle realtà sportive da elogiare, perché in una cittadina appunto di piccole dimensioni sono anni che riescono a fare calcio importante e stare a galla tra virgolette in un mondo dove sappiamo che i costi sono enormi, gli sforzi delle società, degli imprenditori, delle proprietà sono enormi, però con una politica fatta di giovani, di gente che vuole giocare, chiaramente ponendosi degli obiettivi alla portata, alla dimensione locale, che non faccia i salti, insomma, voli pindarici eccetera, riesce però a ottenere dei risultati. Questo 6° posto per me è già una medaglia ad una società, ad una squadra che sono anni che ci fa star bene, perché io di Cittadella ho anche un bellissimo ricordo quando all'ultima giornata di qualche anno fa andammo a essere promossi in Serie A, quindi una bellissima giornata di sole dove il Parma torna in Serie A proprio a Cittadella.
Lo ricordiamo, 16 maggio 2009, 2-2, autorete di Pesoli, poi Reginaldo e la doppietta in influente di Meggiorini, grande festa per il Parma di Guidolin che ritrovò l'immediato ritorno in Serie A a distanza di un anno dalla retrocessione in coppia con il Bari di Antonio Conte. Aveva una bella giornata, indimenticabile, momenti che il Parma fortunatamente negli ultimi anni di gioie ci sono state, dai, adesso dimenticando gli ultimi...
A Cittadella effettivamente abbiamo una tradizione positiva, ecco, dobbiamo mantenere perlomeno questa posizione, questa tradizione e portare a casa dei punti da Cittadella, insomma. È ampiamente a nostra portata, sì. Se il Parma gioca da Parma problemi non ce ne sono.
Ampo 60 torna sulla Cremonese, ci scrive: dicono che il Parma è fortunato, ma vogliamo parlare della Cremonese? Ha vinto le ultime 4 1-0 anche meritatamente con fortuna. Il vero merito è che non prende gol e basta l'episodio, il rigorino o il coda di turno per risolverla, ma non è un gran gioco di squadra, però è lì e bisognerà stare attenti. C'è a dire una cosa, Franco, la Cremonese ha cambiato registro dall'avvento di Stroppa in panchina. Ecco, forse con Stroppa dall'inizio credo che il primato se lo sarebbero divise Parma e Cremonese. La Cremonese sta facendo bene. Certo, non è una squadra bellissima da vedere, però non subisce praticamente mai gol e davanti riesce sempre a trovare con Coda, con Vázquez, con altri giocatori, sono arrivati anche Johnson e Falletti, la giocata per vincere le partite.
Ma guarda, io sono convinto che le partite che vinci 1-0 sono quelle che ti fanno meglio dal punto di vista dell'autostima, del rafforzamento di quella che è l'identità di squadra e della consapevolezza di essere forti, perché se ne vinci, se vinci troppo facile poi rischi di avere dei momenti in cui ti illudi. Invece quando vinci tante partite 1-0, vuol dire che intanto che non prendi gol, che questo è fondamentale, poi che comunque che ci credi, che ci tenti, che fai, e si robustisce anche quella forza di squadra che conta molto, e conta molto anche nella lungo finale, dove magari poi in campo gli schemi vengono via lisci, vanno via più veloci, più spediti, gli schemi si ritrovano per magia anche così, tecnicamente e tatticamente anche belli da vedere, però le vittorie da 1-0 sono quelle che fanno meglio ad una squadra, secondo me.
Sì, i nostri radioascoltatori attentissimi ci puntualizzano: Vázquez di giocate ne ha fatte poche, ne sta facendo poche. Vázquez storicamente è sempre cresciuto, e lo sappiamo bene noi, nel girone di ritorno, ma speriamo chiaramente che quest'anno stia al suo posto il buon Franco Vázquez, sì. Uno dei giocatori.
Io sono stato un grandissimo estimatore di Vázquez, e quando la società non gli rinnovò il contratto rimasi veramente perplesso. Chapeau alla società, al dirigente, al direttore sportivo, al presidente, che hanno visto molto più lontano di me, perché io sinceramente privarmi di uno come Vázquez farei fatica. Però devo dire che complimenti anche questa cosa alla società, che ha saputo vedere 2 anni prima o un anno prima quello che questo giocatore avrebbe dato. Io credo che anche essere venduto per un giocatore dal punto di vista emotivo, quando sei un po' non dico a fine carriera, però insomma nella fase, perché i suoi anni ce li ha Vázquez, non sia moralmente una cosa piacevole, cioè ti vedi ancora di più sullo scivolo del fine carriera. Forse a Parma avrebbe giocato meglio, andando a Cremona ha visto un po' avvicinarsi quella che era la fine, e questo tecnicamente a un giocatore sul morale coincidere, insomma, non lo so, sono poi cose che i giocatori di un anno in anno hanno delle evoluzioni, guarda anche i nostri, perché sinceramente io qualche volta ho anche criticato, come tanti di noi, i giocatori del Parma. Adesso siamo qui che siamo meravigliati dal loro cambiamento, dalla loro crescita. Ecco, come c'è una crescita a volte improvvisa, c'è anche un calo di rendimento da una stagione all'altra, che a volte può essere determinato da varie situazioni. Quella morale sicuramente incide in un giocatore di 35 anni, con un carattere come quello di Helmuto Vázquez, che mi dicono, mi hanno detto essere un carattere un po' particolare, una persona tra virgolette, un po' sensibile, non so se sì, la parola
si può,
però...
si può dire, sì, sensibile è un termine azzeccato. Vázquez, 25 gol in 2 anni a Parma, però si è visto che con la sua partenza è cambiato anche il modo di giocare della squadra, molti giovani sono sentiti responsabilizzati. Ci scrive Rino, sempre su Vázquez fa bene il giorno di ritorno, peccato che poi finisca la benzina nei playoff. Ricordiamo le due prestazioni tutt'altro che indimenticabili nella doppia semifinale playoff proprio contro il Cagliari. Franco, in chiusura ti chiedo anche su questo ragazzo, è uno di quelli un po' più discussi di queste settimane, perché l'ultimo gol su Azione risale al 27 settembre 2-1 al Bari. Parliamo ovviamente del polacco Adrian Benedicciak, che a giorni dovrebbe discutere e firmare probabilmente il rinnovo col Parma del contratto in scadenza nel 2025. Un giocatore che ultimamente ha perso un pochino di posizioni, anche complice, hai sottolineato giustamente tu prima, l'esplosione di Mihail, è stato schierato titolare con il Venezia, è rimasto stoicamente in campo anche per qualche minuto, una decina di minuti abbondanti dopo quella botta impressionante con quella ferita all'arcata sopraccigliare nello scontro aereo con Candela. È un giocatore però in questo giorno di ritorno da ritrovare. È vero che ha segnato 7 reti, però due solo su Azione, un giocatore che Pecchi ha trasformato in esterno offensivo a sinistra. Ci aspettiamo qualcosa da Benedicciak, doppia partita sul campo e anche in campo, insomma, in ambito del rinnovo del contratto.
Io credo che Benedicciak sia uno dei giocatori che comunque rispetto alle scorse è cresciuto tantissimo, è molto giovane, ha delle doti fisiche spettacolari, è anche abbastanza duttile, perché se uno appunto ti puoi permettere di schierarlo sia laterale che centrale, insomma vuol dire che giocatori sono quei giocatori che fanno molto molto comodo. Io me lo terrei caro, a parte il fatto che lo cercheranno in tanti, ma io me lo terrei caro perché è comunque un giocatore che sa, che sente la porta, anche se ultimamente, insomma, ma sai cosa? Cioè, quando poi ci sono altri giocatori che hanno dei momenti di brillantezza maggiore, un po' magari tu sembri più in ombra, ma è soltanto perché per fortuna altri sono in questo momento più determinanti. Però è uno anche che crea spazi, porta via 2 uomini, ci mette anche la faccia, e purtroppo sabato l'abbiamo visto anche in senso non solo figurato ma anche fisico. Io ero lì vicino perché ho paura quando ho sentito il ciocco, come si dice a Parma, delle due teste. Quindi insomma, giocatore, poi ha un fisico incredibile. Io non avrei dubbi sul fatto che possa essere un giocatore del futuro del Parma, visto l'età e visto le potenzialità che ha. Arriveranno anche i gol, un po' ne ha fatti e un po' ne farà ancora.
Sì, allora attendiamo con ansia i gol di Adrian Benedicciak, ma finora direi che tutto il Parma sta facendo bene. Lo ricordiamo, Parma miglior attacco del campionato con 43 reti all'attivo. E per il momento ringraziamo per essere stato con noi Franco Bardiani, ci ritroviamo presto allo stadio su queste frequenze.
Grazie a tutti, ciao Marco, buona giornata.
Ecco, grazie al consigliere di Parma Partecipazione Calcistica Franco Bardiani. Ci scrive Alberto, criticare Vázquez perché ha finito la benzina dopo che la sua età ha tirato la carretta per tutto il campionato è veramente ingeneroso, risponde indirettamente a Rino. Sì, su Vázquez è un capitolo chiuso, tifosi sono molto divisi. Vázquez ha dato sicuramente tanto al Parma nelle 2 stagioni, un po' più in chiaroscuro della squadra in Serie B. Quest'anno però la squadra sta facendo molto bene, e a quanto pare anche la Cremonese di Vázquez, pur anche se l'incidenza di Vázquez non è alta come quella che è stata negli ultimi 2 stagioni a Parma. Ora andiamo di nuovo in pubblicità, ci ritroviamo subito dopo con un altro ospite.
Palla in tribuna.
Home Lab a Parma nasce dall'esperienza ventennale di più professionisti del settore casa. Home Lab è leader nella consulenza, progettazione e rivendita di prodotti esclusivi per la casa, serramenti in PVC e Fibex di uno dei marchi più prestigiosi del Made in Italy. Vetrate panoramiche, pergole, tende invernali e a schermatura solare, porte da interno e altro ancora. Home Lab vi segue durante tutta la progettazione con uno showroom di 250 metri quadrati e un magazzino di 400 metri a vostra disposizione. A Parma, in strada del Giarone 3, sulla provinciale per Colorno.
Notizie dall'ausl di Parma. Pensi di aver avuto un effetto indesiderato o un evento allergico dopo l'assunzione di un farmaco o di un vaccino? Fai la segnalazione. Parlane con il tuo medico o farmacista di fiducia. Potrà aiutarti. Oppure collegati al sito dell'Agenzia Italiana del Farmaco e fai la segnalazione online. È infatti importante che l'effetto indesiderato sia registrato nel Sistema Nazionale di Farmacovigilanza. Segnalare gli effetti indesiderati è utile ad aumentare le conoscenze sulla sicurezza dei medicinali e renderli così ancora più sicuri. Perché la farmacovigilanza funzioni è fondamentale il contributo di tutti. Che tu sia un operatore sanitario o un cittadino, fai la segnalazione. Maggiori info nel sito www.ausl.pr.it.
La radio siamo noi.
Radio Parma 102-104.
Radio Parma.
La radio siamo noi.
Palla in tribuna. In studio Marco Bernardini.
Trovati con la terza e ultima parte di Palla in tribuna in diretta su Radio Parma. Continuate a scriverci al 333-9200-170. Abbiamo in collegamento il nostro terzo ospite, l'allenatore del Soragna, Matteo Mazzoli. Buon pomeriggio, Matteo.
Sì, salve, buon pomeriggio a tutti.
Ciao Matteo. Allora Matteo, non sei in qualità d'allenatore del Soragna, ma sei in qualità di uno dei primi allenatori di Drissa Camara all'Audace nella stagione 2015-2016, quando Camara sbarcò a Parma. E allora raccontaci un po' com'era il primo Camara arrivato in Italia.
Dunque, Camara è arrivato in Italia, sì, con noi, io allenavo l'annata 2001 dell'Audace, giovanissime regionali, stagione 2015-2016. E Camara arrivò, diciamo che nella prima fase giocò con i 2000, quindi addirittura due anni più grandi di lui, e con noi da gennaio, e insomma era uno spettacolo vederlo, nel senso che tecnicamente era veramente forte, e a livello dilettantistico insomma c'entrava poco, e insomma la cosa che mi ricordo di lui è che era un traino per tutta la squadra, perché sia in allenamento che in partite trascinava gli altri e quindi ci ha aiutato molto a migliorarci, a migliorare in quella stagione.
E poi avevate raggiunto, se non sbaglio, la semifinale a livello regionale.
Esatto, sì, siamo arrivati fino in semifinale regionale, era stata una bella avventura, insomma una squadra buona e lui era la nostra ciliegina sulla torta, insomma.
Qual era secondo te già all'epoca il suo punto di forza?
Ma allora diciamo che secondo me lui è un giocatore che ha un'ottima comprensione del gioco innanzitutto, e poi tecnicamente ha una marcia in più rispetto agli altri, insomma. Questo credo che anche adesso quando punta nell'uno contro uno sia un giocatore veramente, veramente bravo, ecco, che possa fare la differenza, e lo sta facendo tuttora.
Se ti avessero detto nella primavera del 2016 che Drissa Camara sarebbe diventato un punto fermo del Parma in Serie B, punto fermo inteso che comunque un giocatore importante in questa rosa che ha deciso lo scontro diretto col Venezia, ci avresti creduto, avresti pronosticato per lui un futuro da professionista a questi livelli?
Sinceramente sì. Sì, per due motivi, nel senso che appunto, come dicevo prima, tecnicamente è un giocatore secondo me veramente forte, e già all'epoca insomma, ma questo anche a livello poi nel Parma, nelle giovanili, era sicuramente il giocatore più bravo delle giovanili del Parma a livello tecnico, e poi anche a livello caratteriale comunque sempre dimostrato un ragazzo umile, con tanta voglia di fare, di migliorarsi, e quindi ti avrei scommesso sicuramente. Sono felice per lui perché se lo merita e spero possa continuare così e togliersi le soddisfazioni che si merita.
Ecco, Matteo Mazzoli, c'è un aneddoto che ti lega a Camara in quella stagione, dovendo ricordarlo? Insomma, facciamo finta che non ci ascolti nessuno in questo momento. C'è qualcosa che ti è rimasto impresso del primo Camara all'Audace?
Vabbè, a livello di partite, diciamo così, di campionato, sicuramente la vittoria a Piacenza, che all'epoca Piacenza come quest'anno era fallito, era ripartito dalla Serie D, quindi tutte le giovanili giocavano a livello dilettantistico. E sicuramente la vittoria là, dove lui fece due gol, insomma, aveva un pochino, diciamo così, spaccato l'equilibrio della partita. E poi un altro aneddoto che mi ricordo è che sicuramente lui veniva anche un po' prima ai campetti di via Zarotto e si metteva lì a palleggiare, a giocare da solo, oppure a giocare con gli altri compagni che arrivavano un po' prima per aspettare l'allenamento, e quindi era uno spettacolo vederli insieme palleggiare, giocare, insomma, e cercare di migliorarsi anche in quei momenti lì.
E poi dall'Audace, ricordiamo, è passato anche Chaka Traoré. Allora, dovendo un po' confrontarli, due giocatori diversi, Trissa Camara classe 2002 e Traoré 2004, dovendo un po' confrontare le caratteristiche tecniche dei due giocatori, come li possiamo inquadrare?
Ma direi che Chaka è più una punta, più un esterno offensivo. Camara invece è un giocatore che può giocare, secondo me, un po' in tutte le zone del centrocampo. E anche se da esterno vedo che a volte viene impiegato e fa assolutamente bene.
Sì, sì, sì. Infatti questo ti volevo chiedere, Matteo, c'è questo dilemma, no, tra tutti i tifosi. Anche prima ne abbiamo parlato soprattutto con Beppe Milano nel primo collegamento. Qual è il vero ruolo di Drissa Camara? Perché lui diceva che è partito inizio carriera, giocava davanti alla difesa, mezzala.
Esatto.
Adesso gioca 4-2-3-1 principalmente da trequartista o da esterno. Tu, dovendo collocare Camara in questo Parma e poi collocare Camara in generale, se avessi una squadra dove puoi allenare anche lui?
No, nel senso, secondo me dove lo sta impiegando è forse dove può rendere un po' di più in questo momento, perché effettivamente nell'uno, come dicevo prima, nell'uno contro uno è un giocatore veramente, veramente bravo, che può saltare l'uomo, può spaccare le partite. Vedo che spesso anche quando sale spacca le partite. Questo è un'arma in più che il Parma, secondo me, ha quest'anno. Lo vedo anch'io forse un po' più mezzala, trequartista, più che vero proprio centrocampista, diciamo così, nei due, ecco, più un giocatore che possa avere più libertà ed esprimersi al meglio.
Eh sì, e poi insomma la tecnica non gli manca, lo dimostra il grandissimo gol. Prima reazione tua quando hai visto quel gol col Venezia?
Ha fatto un gran gol, secondo me comunque erano, non dico studiate, però era già la terza volta che provavano dei tiri da fuori area. C'era successo prima con Di Chiara, era successo con Cyprien, quindi secondo me era una situazione, non dico studiata, ma preparata. E poi ha fatto un gran gol, perché è stato bravo nell'impatto, nella forza con cui è partito il tiro, quindi un gran gol.
E poi, Matteo, al di là di Camara è tutto il Parma che sta facendo bene. Allora ti chiedo, insomma, questo Parma, se ti sembra ben avviato verso quello che, insomma, non si può dire, ma sappiamo tutti qual è l'obiettivo finale.
Sì, io credo che, insomma, mi auguro di sì, spero di sì innanzitutto, però vedo una squadra anche matura nei momenti, che sa gestire momenti più complicati e poi sa colpire quando è il momento di colpire. Cioè vedo una squadra, tra l'altro la cosa anche molto bella secondo me è che non c'è proprio una formazione tipo, ma spesso cambia e tutti danno il loro contributo, e questo credo che sia un valore aggiunto.
Tu da allenatore come vivi questi cambiamenti continui di formazione? Sei uno un po' più classico, tradizionale, che preferisce avere un 11 base, oppure ripercorre un po' le orme di Pecchia, che gli piace un po' variare anche di settimana in settimana?
Questo dipende un po' dall'avversario, a volte più che altro cambiare, anche a volte noi ci capita di cambiare modulo piuttosto che uomini, però sì, credo che il Parma abbia questa forza nella rosa qui, questo è un valore aggiunto. Se ha rose di così, diciamo così, competitive dello stesso livello, credo che possa essere sicuramente un valore aggiunto sicuramente.
E allora ringraziamo e facciamo un grosso in bocca al lupo a Matteo Mazzoli e al suo Soragna, e ci sentiamo presto su queste frequenze. Grazie
a
Matteo
presto.
Per essere stati con noi. Grazie a Matteo Mazzoli. Andiamo a leggere l'ultimo messaggio, siamo proprio in chiusura. Penso e spero che quando Vasquez giocherà contro il Parma il Tardini lo applaudirà. A me Benedice ricorda un po' Fontolan, magari facesse la stessa carriera. Camara può giocare ovunque là davanti, e questa è l'affermazione di Francesco, mentre Rino, nessuno vuole criticare nessuno, ma se invece di Vasquez avessimo preso Coda avreste avuto 25 più gol, una squadra molto più veloce, sarebbe visto anche qualche gol in ripartenza, ma questo è il passato, pensiamo al presente, ci godiamo il Parma in testa alla classifica che si prepara ad affrontare la trasferta di sabato a Cittadella. Nel frattempo ringraziamo Simonetta Collini per la regia e voi radioascoltatori per averci seguito. Vi ricordiamo l'appuntamento di questa sera a partire dalle 20.50 con Calcio e Calcio su 12 TV Parma. Noi ci ritroviamo domani sempre qui poco dopo le 14 con Palla in Tribuna. Buon proseguimento di giornata.